Buonasera, questa è una lezione un po' particolare, chiude un ciclo che abbiamo fortemente voluto e che si inquadra dentro un progetto di fermare per tempo delle semplificazioni, delle derive che si colgono spesso, ecco, nella vita associativa, nella vita pubblica, soprattutto sul versante dell'antimafia, quello di un movimento che tende a degradare i suoi simboli, cosa che non si è mai vista in nessun movimento, a considerarli delle persone normali. Su questo mi sono già diffuso la prima volta, ma per questo tengo molto a questo progetto, e proprio perché è la giornata di chiusura, è ancora più significativo, se mi permetto, di dedicarlo a un caro amico, che è uno dei migliori uomini politici milanesi degli ultimi decenni, che è Carlo Monguzzi. Di più non posso fare, ma queste sono le cose preziose che si hanno e che si possono offrire ai propri amici. L'incontro di stasera tratta Borsellino, ma tratta anche il complesso delle vite parallele di cui abbiamo parlato, è la conclusione. Cercherò di farvi vedere attraverso tre slide come queste persone possono essere pensate insieme. E nella loro unità e anche nelle differenze dei contributi che hanno portato comunque alla lotta alla mafia. Non si tratta di persone uguali, si tratta di persone che costituiscono un fortissimo elemento unitario nella nostra memoria, tant'è che è abbastanza facile pensare a loro quando si pensi alla lotta alla mafia e ai suoi eroi. Non sono gli unici, l'abbiamo detto più volte, sono quelli che hanno forse lasciato una pietra in più nella costruzione di una cultura istituzionale di prima linea, cioè di combattimento contro la mafia. Tutti si sono esposti, tutti hanno saputo di esporsi molto, tutti sono stati puniti per questa scelta fatta in difesa del loro paese e dei loro concittadini. Però sono diversi, esprimono retroterre differenti e hanno anche pensato delle cose diverse. Tuttavia, la vicenda di Falcone e Borsellino è veramente difficile da trattare separando l'uno dall'altro. Ci ho anche provato nel libro di cui vi ho accennato all'inizio, che ha dato origine a questo progetto. È veramente molto difficile separarli, perché sono i dioscuri della nostra giustizia. Sono come due gemelli che fanno lo stesso percorso per arrivare allo stesso punto in 40 giorni. E nascono. Scusate, c'è sempre qualcuno che non pensa che si può mandare un messaggio prima. Sono due persone che sono nate nello stesso quartiere di Palermo, che sono nate anche da famiglie che si assomigliavano per il prestigio, il decoro sociale che le circondava, il funzionario pubblico, la farmacia, gli studi a giurisprudenza di Palermo e una conoscenza acquisita anche nei giochi, nei cortili e nelle piazze della calza. Due modi anche di essere strettamente palermitani, tutti e due con un accento molto forte che li caratterizzava e che si nobilitava attraverso il loro eloquio. Però quando devi separare dalla chiesa, dalla torre, sai come fare, sai dove li trovi insieme. e sai quando invece sono molto lontani. Con Falcone e Borsellino è più complicato. Fanno lo stesso cammino, dicevo. Falcone arriva all'ufficio istruzione guidato da Chinnici, insieme a Borsellino, insieme a Giuseppe Di Lello e insieme al nostro magistrato, quello che è venuto anche da noi, che in questo momento per una maledetta amnesia non mi soccorre subito, ma Giuseppe mi saprà ricordare, Leonardo Guarnotta, sì. Quattro persone che costituiscono, e questo ha sempre impressionato, lo Stato. Dice, ma qual è il fortino dello Stato a Palermo mentre ammazzano tutti? È il pool antimafia. Sono queste persone che nascono, la cui funzione collettiva nasce da una intuizione del giudice Rocco Chinnici, che poi viene perfezionata da Antonino Caponnetto quando arriva a Palermo. Trova questo pool, ma ne fa una cosa ufficiale, ne fa un riferimento, un esempio anche per la magistratura palermitana, mutuandolo dall'esempio dei coordinamenti dell'antiterrorismo. Molto spesso, questo ho saputo dopo, i magistrati stranieri, gli esponenti delle forze dell'ordine straniere, hanno pensato che queste persone, così come il coordinamento antiterrorismo, disponesse di risorse fantasmagoriche. Ma come fanno? Come fanno a prenderli? Come fanno a tenere testa? Chi sono? Come sono stati messi insieme? E la risposta è che sono stati messi insieme sulla base di scelte personali, di disponibilità personali e di una fondamentale mancanza di risorse. Le risorse aumentano sempre dopo un delitto. Dopo un delitto arriva un'auto in più di scorta, dopo un delitto arriva un computer o arriva qualche computer. Dopo un delitto arrivano le misure di protezione personali dentro il Palazzo di Giustizia. È una esposizione continua, grazie a delle persone che hanno qualcosa di speciale. È incredibile che lo si debba ripetere. Non ci si può girare intorno. Erano delle persone speciali che si sono prese questa responsabilità e insieme, sotto la guida di un magistrato più anziano di loro, si sono contrapposti a Cosa Nostra nel momento in cui Cosa Nostra alzava la parabola del proprio potere, la proiettava verso l'alto per le ragioni che ci siamo detti più volte, le disponibilità economiche, incapacità dello Stato di funzionare, le protezioni politiche, e questo monopolio che era stato conquistato nel Mediterraneo del traffico dell'eroina, tante ragioni che davano alla mafia una cosa nostra, una sensazione di onnipotenza, tanto da poter colpire tutti i simboli più alti delle istituzioni, e questi uomini se la trovano davanti. Alcuni di loro incominciano a essere oggetto delle attenzioni di Cosa Nostra, che indaga sulle loro abitudini. Vi ho già detto che i pedinamenti di Falcone a scopo di eliminazione incominciano nel 1981-82. Lo uccideranno poi nel 92. Conoscono il loro avversario e lo studiano sempre di più. Capiscono che bisogna arricchire il livello di condivisione delle conoscenze, in modo tale che la mafia non possa pensare che eliminato un magistrato tutto il lavoro investigativo finisce, perché ci sono altri magistrati che sanno e ci sono altri magistrati che sanno come e cosa fare, perché sono stati allevati a una stessa scuola. Caponnetto, di cui portiamo il nome come scuola di formazione, è aggiungo, fu l'unico, perché tanti sono intitolati Caponnetto, fu l'unico autorizzato dalla moglie di Caponnetto. Quando nacque, ecco, fece una distinzione tra questa scuola, la scuola Caponnetto, e fondazioni e altro che stava nascendo, era già nata. Nasce in uno spirito di deferenza verso questa figura, di gratitudine verso questa figura. Ed è lui che arriva a Palermo e scrive, ma mi ha detto anche a me, io Palermo non l'ho conosciuta, ci sono stati 4 anni, ma non l'ho conosciuta. Non so come sia fatta. Al massimo sono andato in qualche ristorante con i colleghi quando bisognava discutere o riposarsi un attimo, discutere di sentenze. La sua vita è passata tra il Palazzo di Giustizia di Palermo e una caserma della Guardia di Finanza. Con un paio di libri tenuti costantemente sul comodino. Ed è grazie a questa dedizione estrema, che non è ovviamente da tutti, non è da persone normali, è da persone speciali, che il PUL si è sentito rafforzato. L'altro Caponnetto aveva un suo prestigio, lo ricordo ancora perché mi piace ricordarlo, ha prodotto il primo caso di intervento della Corte Costituzionale sulle libertà di informazione, con una sua avendo posto un quesito da magistrato che trattava una causa per diffamazione. Il diritto lo conosceva, non era una persona che millantasse, vantasse i suoi successi. Molto, chi l'ho conosciuto lo ricorda, estremamente modesto. Estremamente modesto, schivo, ma fortissimo. A noi, dicevo, sembrava un giudice di carta velina per come era fatto fisicamente, ma aveva una forza straordinaria nell'amministrare la giustizia e nel saperla contrapporre ai suoi nemici, interni ed esterni allo Stato. Si formano lì Falcone e Borsellino. Ed è lui che a un certo punto li manda insieme all'isola della Sinara nel 1985. Le indagini sono andate avanti, sono stati compiuti anche degli arresti, anche in una sera, 300 e più mafiosi, sono di ottobre, mi sembra di ricordare, dell'84 sono stati arrestati. Buscetta ha parlato, Falcone ha fatto tesoro dei suoi racconti, tanti elementi di prova sono stati trovati e con l'appoggio del Ministero della Giustizia viene edificata l'aula bunker in pochissimo tempo. Ecco, lì si terrà il processo, lì si celebrerà il processo, però qualcosa succede nell'85 che allarma chi abbia le antenne per capire. Quando vengono uccisi uno dopo l'altro il commissario Montana e il commissario Cassarà, tra la fine di luglio e i primi di agosto. Sono le antenne che anche un poliziotto giovane di cui abbiamo parlato, che è Roberto Antiochia, che era stato collaboratore fedele del giudice Cassarà, che pur essendo lontano in ferie decide di tornare a Palermo, anche lui ha le antenne, Caponnetto ce l'ha più di tutti. E preoccupato che la mafia cerchi di impedire il proseguimento e il completamento dell'azione investigativa, decide a loro insaputa di spedire alla Sinara Falcone e Borsellino, che scrivano lì la sentenza ordinanza di rinvio a giudizio, che nessuno pensi di poterli interrompere. La Sinara si presta benissimo a questa funzione, è un'isola alla quale è impossibile arrivare senza essere visti, e dalla quale è impossibile scappare. Caponeto studia la situazione ideale e li manda lì, protetti dalla, ovviamente dalle scorte, ma anche dalla polizia penitenziaria del posto. Noi abbiamo conosciuto il poliziotto giovane che venne chiamato, anche lui a sua insaputa, a fare da guardia personale di Falcone Borsellino, che è ancora all'Asinara, e che ci ha raccontato tanti episodi. Soprattutto lo stupore di Falcone una sera, quando uscendo dalla casa che li ospita vede girare delle persone e questo poliziotto che lo scorta gli dice che sono dei detenuti. E Falcone dice: ma mi hanno mandato per farmi sentire sicuro e mi hanno mandato in mezzo ai detenuti. E in realtà sono dei detenuti che sono osservati uno per uno, che possono con una certa sicurezza da parte delle forze dell'ordine girare anche la sera. E in effetti non succede nulla, non ci sono minacce. I due magistrati vengono accuditi, sorvegliati, scrivono, hanno una grande nostalgia di quel periodo, c'è un film che ne racconta, per la bellezza dell'Asinara, per la natura in cui hanno potuto cimentarsi nella prova più difficile della loro vita dal punto di vista della scrittura. E viene fuori quella ordinanza di rinvio a giudizio che è qualcosa di poderoso. La fanno insieme, con pacchi di faldoni che vengono portati appositamente da Palermo per loro. Si completa in questo modo l'attività investigativa che porta all'inizio del maxi processo. Lo fanno in due, lo fanno scambiandosi le informazioni, lo ripeto ancora, lo fanno soprattutto fondandosi sulla loro memoria personale delle relazioni tra mafiosi e mafiosi, tra mafiosi e membri e fiancheggiatori esterni. Il computer ce l'hanno in testa, e hanno una formazione inimmaginabile in termini di capacità di rinvio da un cognome a un altro. Questo l'ho visto anche personalmente. Ah, questo, ma quello lì deve essere il cugino di quello che è stato. E tutti vengono ricollocati. Non c'è un nome che gli sfugga. L'hanno imparato il mondo mafioso. Buscetta gli ha insegnato come visitarlo, ma loro hanno imparato come è fatto. Chi c'è dentro? Che relazioni ci sono? Questo atto, di questa ordinanza, è una cosa davvero preziosa. Ogni tanto si dice: ma c'è il nuovo maxi processo? No, il nuovo maxi processo non c'è, non può esserci, perché chissà che cosa è stato, sa che ci sono dei processi molto importanti, ma non c'è mai il nuovo maxi processo. Quella cosa è unica. È unica per il numero degli imputati, ma non solo. È unica per il muro che si è dovuto sfondare, ma non solo. Per l'ambiente con cui si è dovuto combattere. Finalmente si era realizzato il sogno di una cittadina che aveva scritto al Giornale di Sicilia: ma perché questi magistrati non li mettono tutti su una stessa isola così? Se li colpiscono tutti insieme e noi non rischiamo nulla. Si era un po' esaudito quel sogno. No? Li hanno portati sull'Asinara. I due più pericolosi sono andati all'Asinara. Si sono concessi anche qualche cosa. Io ricordo di l'atto di accusa che venne portato in un libro bellissimo da Staiano. Si pose anche il problema quando Corrado Staiano pubblicò il libro per gli editori riuniti dell'atto d'accusa, sostenendo che era ancora un atto d'accusa. Non erano stati condannati, che non si potevano mettere i nomi. Ma quello era un atto pubblico. L'Italia aveva diritto di misurarsi con quell'atto pubblico. di sapere quali fossero le accuse che venivano rivolte e perché, avendo conoscenza che le persone che venivano indicate naturalmente potevano essere assolte penalmente, ma difficilmente i fatti imputati potevano non essere veri. Questo lo sappiamo benissimo. Può mancare il profilo penalmente rilevante di quell'atto, di quel fatto, ma quel fatto è stato compiuto. E questo era il punto di partenza della risposta che diedero Stajano e altri giuristi all'arrivo di questo libro, che infatti vendette tantissimo, e che venne presentato a Roma da Norberto Bobbio, cioè il massimo teorico del diritto e della filosofia del diritto che avessimo in Italia. Bobbio, ricordo, presentò questo libro, non sapeva nulla di mafia, ma aveva colto perfettamente la sostanza del fenomeno di cui stava parlando e prese dei pezzetti di carta, anzi dei fogli di carta, e davanti al pubblico nella sala della stampa estera a Roma li spezzò ripetutamente in frammenti sempre più piccoli, dicendo: noi non possiamo vivere in un paese in cui la mafia tratta in questo modo le vite umane. La vita umana non è un foglio di carta, lo ricordo benissimo. Frase mai più sentita e che aveva in sé la profondità dell'osservazione di chi era esterno, di chi non conosceva la mafia, ma di chi aveva letto quel libro. È stata un'opera, quella di Falcone e Borsellino, di innovazione culturale. Ci hanno spiegato, ci hanno descritto un mondo, poi come sapete il loro atto di accusa ha fondamentalmente tenuto, ci sono state delle assoluzioni, come era abbastanza ovvio, ma l'atto di accusa venne recepito dalla Corte, venne recepito dai giurati popolari e fu un grande successo. Falcone e Borsellino insieme. E però è in quel clima che si apre un posto di procuratore capo a Marsala e Borsellino si candida a guidare quel posto, gli sembra di averne le caratteristiche, ha le conoscenze dei fenomeni più rilevanti per quell'area della Sicilia, cioè la mafia, ha dimostrato di avere temperamento, coraggio per contrastarli e di avere anche qualità di descrizione di quei fatti, proprio attraverso l'atto di accusa, l'ordinanza di rinvio a giudizio. Borsellino vince il posto di procuratore capo a Marsala, essendo stato considerato il magistrato più capace. Ma questo genera un fatto che lo colpisce, ma che viene, secondo me, pensato non tanto per colpire lui quanto per colpire Falcone. Ricordiamo bene che Falcone è stato il nemico numero uno del potere criminale in Italia per 10 anni. Era lui il nemico, non il pool. Lui era la sostanza del pool, in lui si condensavano le capacità del pool. Il pool c'era, ma era lui. Quindi quando Borsellino vince il bando per la procura, per quello che ho saputo io, poi adesso non posso fare i nomi, un magistrato che ha perso, non avendo altri elementi, viene portato da Leonardo Sciascia per lamentarsi del fatto che abbia vinto Borsellino. Colui che ha perso vanta la qualità delle sentenze che ha steso, i suoi meriti letterari o scientifici, non ha processi di mafia, ma ritiene che sia stata commessa una grande ingiustizia nei suoi confronti perché, essendo giurista più di Borsellino, per le sentenze che ha steso elegantemente, è più titolato ad andare a guidare la procura di Marsala. Sciascia, che è diffidente per natura nei confronti dello Stato, prende questa denuncia e la riporta sul Corriere della Sera. Attenzione, a maxi processo in corso, perché l'articolo viene pubblicato il 10 gennaio dell'87. Il maxi processo finisce nel dicembre dell'87 ed è incominciato nel febbraio dell'anno prima. Quindi a metà processo parte un'accusa nei confronti dei magistrati del pool antimafia che si fonda su questa campagna. Ma quali grandi magistrati? Questi cercano di fare carriera sulla mafia. L'articolo di Sciascia finisce esattamente in questo modo. Il lettore, d'ora in poi, sappia che faranno carriera i giudici che fanno processi di mafia. È più o meno questo, l'ho citato tante volte. Ed è su questa base che parte l'offensiva nei confronti del pool antimafia e dei magistrati antimafia. Borsellino lo ha fatto, adesso non lo farà più nessuno. C'è riuscito, adesso l'altro se lo scorda. Tenete conto che in quell'articolo l'unico nome che viene fatto come esempio di magistrati che fanno carriera sulla lotta alla mafia, l'unico nome che viene fatto è Paolo Borsellino. L'unico. Quindi tutte le cose che vengono dette dopo sono delle finzioni e sono delle ipocrisie clamorose. C'era un solo nome lì dentro. Ah no, non volevo dire, ha fatto l'esempio sbagliato, ha fatto l'unico esempio che ha voluto fare. Ed è chiaro che Borsellino Marsala non si trova in questo modo nella situazione ideale, tacciato di essere professionista dell'antimafia, e anche Falcone, essendo da gemello, da magistrato gemello, essendo anche lui professionista dell'antimafia. Gli effetti di questa lunga campagna, guardate, una lunga campagna, che ho trattato oggi, potevo trattarla parlando di Falcone, ma sono insieme Falcone e Borsellino. Questa campagna viene contrastata, credo, nella discussione pubblica in tutta Italia da una decina di persone, non di più, tra le quali mi onoro di essere stato, non di più. Vengono subito attaccate e accusate di antigarantismo, di avere attentato alle libertà del Voltaire italiano, perché anche questo si disse, e era molto difficile. Partiti, sindacati, televisione, tutti i partiti, tutti i sindacati, intellettuali, tutti a favore di Sciascia, che era attaccato dai poteri forti. Sapete chi redasse la denuncia nei confronti di Sciascia dicendo che era un qua, quara, qua, perché fu una risposta sgarbata, ma era uno studente di giurisprudenza di Palermo, che aveva 23 anni, il quale era diventato agli occhi d'Italia, non sapendo chi fosse stato, il simbolo dei poteri forti. E c'è da ridere su questo, ci sarebbe da ridere, se non fosse che sulla base di questa campagna è incominciato il logoramento di Falcone. Borsellino fa il procuratore a Marsala. Falcone è ancora protetto da Antonino Caponnetto. Cioè lui sopra Falcone. È lui che è il suo tutore. Falcone è il suo pupillo. Si diceva che Falcone e Borsellino fossero come i suoi due figli putativi. E si aspetta l'occasione buona per trasferire su Falcone quello che è stato lanciato su Borsellino. L'occasione buona arriva perché Antonino Caponnetto, dopo la sentenza del maxi processo, ha esaurito la sua missione a Palermo. È arrivato da Firenze 4 anni prima, è arrivato al posto di un altro collega che è stato ucciso col tritolo. ha ottenuto questo successo importantissimo, adesso può andarsene. E in coscienza pensa di potersene andare, perché tutti lo tranquillizzano dicendo non preoccuparti, tanto al tuo posto ci sarà Falcone, come se ci fossi tu. Ma immediatamente si diedero da fare perché Falcone non facesse il capo dell'ufficio istruzione. E in questo senso si mosse il Consiglio Superiore della Magistratura. Brusca racconta, credo di averlo già detto una occasione, che volendo Cosa Nostra reagire alla sentenza del maxi processo, uno dei cugini Salvo lo avvicinò dicendogli che non si doveva preoccupare, che non facessero fesserie, perché a Falcone ci avrebbero pensato i politici. E fu così. Attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura e con una collaborazione di qualche oca giuliva, bisogna dire, Falcone venne bocciato, perché gli venne contrapposto un signore che si era candidato alla presidenza del Tribunale di Palermo e che venne svegliato nella notte da alcuni suoi colleghi perché rinunciasse alla carica, all'incarico di Presidente del Tribunale e accettasse quello meno importante di capo dell'ufficio istruzione. Gliene sarebbero stati grati. Si chiamava Antonino Meli. Si convinse a rinunciare alla prima candidatura e si candidò a guidare l'ufficio istruzione di Palermo. Poiché aveva 20 anni più di Falcone, 17, 18, vinse lui in onore al principio borbonico, allora vigente, che nei concorsi vince il più anziano e non che vince quello che ha dimostrato sul campo di essere il migliore. Ecco dove si mettono insieme Falcone e Borsellino, si stringono ancora di più. Diventano sempre di più una cosa sola. Non sono simili. Non sono simili nel modo di parlare, non sono simili nei rapporti con le persone, ma diventano una coppia che resisterà per sempre. Punti di Oscoli, Falcone e Borsellino, Falcone e Borsellino. E quella vicenda li tempra molto. E tutti e due diventano vittime degli attacchi del potere giudiziario politico, del potere politico giudiziario, dipende da chi incomincia prima. E vi ho fatto vedere l'altra volta quali sono tutti i momenti in cui Falcone ha dovuto pagare rispetto alla possibilità di ottenere degli incarichi importanti. Non li ho mai avuti, ma lo stesso Borsellino è stato messo sotto indagine dal Consiglio Superiore della Magistratura perché difendeva Falcone, di nuovo tutti e due insieme. Non ci si crede a pensarci, ma davvero Borsellino è stato messo sotto inchiesta dal Consiglio Superiore della Magistratura? Ma davvero? Come se fosse un magistrato piduista. Davvero Falcone ha subito questo? Qui diventa importante recuperare la memoria storica e sapere che cosa è accaduto per poter dare una valutazione d'insieme anche della storia d'Italia. Vanno avanti fino al momento finale a cui dedicherò la fine di questa lezione. Però mi piace ricordare 4 punti della vita di Borsellino che possono essere nucleati, che non lo mettono insieme a Falcone. Nell'ultimo dei 4 che vi dirò è riconducibile a Falcone, nei primi 3 no. Il primo, un incontro con degli studenti di Castelfranco Veneto, che viene fatto nel 1989. Molto bello. Vi ho detto l'altra volta che Falcone e Borsellino facevano lezioni a pubblici diversi. Ma questo l'ho capito studiando, non è che mi fosse stato teorizzato prima. Falcone parla con i magistrati, parla con gli ufficiali della Guardia di Finanza, parla con i carabinieri, parla con i futuri magistrati, cioè con i laureandi di giurisprudenza, perché vuole affinare la loro conoscenza. Vuole che sappiano sempre di più e che capiscano anche sempre di più che cosa il diritto offre contro la mafia. Borsellino vuole mobilitare le coscienze e quindi parla di più con gli studenti, con gli insegnanti. Lì c'è un incontro che certifica questa importanza che dava agli studenti. Se voi andate al Palazzo di Giustizia di Palermo adesso, c'è una specie di piccolo museo, che è quello di Falcone Borsellino. Lì c'è in 7 facciate che sono appese al muro, la lettera che egli scrisse, credo, sì, sono le lettere che scrive lui a una studentessa di Padova che lo ha rimproverato per non essere andato a un incontro nella loro scuola dopo aver promesso di andarci. La ragazza aveva 17 anni, non si rendeva conto neanche di quello che stava dicendo, ha un po' di improntitudine, se vogliamo, e pensa che il magistrato più impegnato contro la mafia debba perdere tempo per andare a parlare con gli studenti di Padova. Ma sapete che lui scrive questa lettera alla studentessa alle 6 del mattino dell'ultimo giorno di vita? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto l'ultimo giorno di vita? Si è alzato e ha pensato a quella studentessa a cui rispondere per scusarsi. Quindi questo incontro con gli studenti di Castelfranco Veneto è particolarmente significativo per ciò che attribuiva di importanza a Borsellino questi incontri. Vada Marsala a Castelfranco Veneto, cerca di investire sulla cultura dei più giovani e c'è una frase importante che gli dice, dove spiega che cos'è la mafia, spiega che il nemico vero è il malfunzionamento dello Stato. È su questo che mette l'accento quei ragazzi. Vedete come anche questi protagonisti, quando parlano con i ragazzi, non gli dicono la mafia. Mio padre gli dice la corruzione, lui dice il malfunzionamento dello Stato. Tutti capiscono che c'è però un contorno, che c'è un lago in cui la mafia riesce a costituirsi come soggetto e ad essere pericolosa. Perché riceve, viene nutrita da altre cose. Ed è un discorso molto bello, in cui poi fa anche la differenza tra la responsabilità penale e la responsabilità politica. E dice, certo, un uomo politico può anche avere commesso dei fatti che non sono reato, ma quei fatti sono vergognosi. E anche se non viene condannato, per questa ragione voi pensate che io possa accettare, lo dice con grande naturalezza, sembra che stia, non lo dico per, ma con la naturalezza del bar, e io dovrei pensare che questa è una brava persona. Io non devo poter dare dei giudizi su questa persona, hanno accertato che questa cosa è fatta, non è reato, ma se l'ha fatta non è vergognoso. E la politica può continuare a fornire questo alibi ai suoi elementi corrotti, che non è stato condannato, si è fatto delle cose che sono vergognose. È una materia, diciamo, di discussione che non dovrebbe nemmeno esistere. Perché esiste il principio della, non soltanto quello della nostra Costituzione, l'articolo 54 della nostra Costituzione, sul decoro, sulla dignità con cui dovrebbe operare un esponente dello Stato e delle funzioni pubbliche. Ma si rimane sorpresi dalla semplicità, ecco, con cui un giurista come Borsellino pone il problema. In questo senso diventa formatore di giovani. E dice, considerateli vergognosi lo stesso, anche se non sono stati condannati. Perché i giudizi li dobbiamo dare, O pensiamo che il mondo sia un unico tribunale dove si danno dei giudizi soltanto attraverso le sentenze? Le persone si possono giudicare anche senza le sentenze. Questo è il primo passaggio che volevo ricordare. Poi la seconda cosa che mi premeva raccontarvi e ricordarvi è il suo rapporto con una giovane, con una ragazza di Partanna che avrete sentito nominare almeno quasi tutti, che si chiamava Rita Atria, che è una collaboratrice, non collaboratrice, è un testimone di giustizia. È di una famiglia mafiosa, suo padre è un mafioso, suo fratello, che intendeva sostituire il padre, era un mafioso, sono stati uccisi tutti e due. Dopo l'uccisione del fratello lei decide di rivolgersi alla giustizia. Non può fare altro. Pensa, cosa posso, come mi vendico? Non ho dei sicari a disposizione, non sono in grado. L'unica vendetta possibile è andare a parlare con i magistrati, così gliela faccio vedere. Non va a cercare la giustizia che intendiamo noi, va a cercare una vendetta tramite amministrazione giudiziaria. Non va subito da Borsellino, inizialmente non le credono, i carabinieri non credono alla sua disponibilità ad andare a parlare, chissà che cosa gli deve dire, ma questo andrà a raccontare frottole, 17 anni vuole parlare con Borsellino. E poi però c'è una magistrata che la prende questa storia con serietà e che la chiama e la fa incontrare con Borsellino. E Borsellino si intenerisce per questa ragazza. Sembra sua figlia, è giovanissima. Lei glielo dice anche, perché cambia l'atteggiamento nei confronti del magistrato. Pensava di andare a che fare con un personaggio inaffidabile, magari insensibile, però una persona sensibilissima, che ogni tanto incomincia anche a portarle dei regali e che di cose ne sa e consente anche di colpire i clan in formazione di Partanna, perché quella era una situazione in cui il padre di Atria aveva dominato per un po' di anni e in cui si stanno costituendo i successori. Lei segue, viene messa in un programma di protezione, il programma di protezione la porta a Roma, dove ha l'ordine di non girare, di non farsi vedere, di non fare mai il suo nome. Poi sapremo che ha compiuto qualche qualche disobbedienza, ma non importante per quello che è successo dopo. Il fatto è che lei rimane colpita, sconvolta dalla morte di Giovanni Falcone, perché di Falcone. E non poteva rimanere colpita dalla morte di Falcone? Ma mica sto qui a dire fesserie. Della morte di Falcone, perché fino a quel punto lei ha pensato che ci fossero i giudici che la difendevano dalla mafia. Sono loro che mi difenderanno. E per questo se ne trova traccia anche in un tema che viene fatto in classe. Andava in una scuola di andava come, si presentò come privatista. Un tema proprio su Falcone. E il tema è molto bello. Il tema dimostra una maturità in questa ragazzina che è davvero emozionante. Tant'è che frasi di quel tema vengono riprese ancora oggi dai ragazzi di Libera e messi sulle magliette. Dove lei dice che noi dobbiamo imparare a lottare, se vogliamo davvero lottare contro la mafia, dobbiamo lottare contro noi stessi. Ha capito. non trasferisce le responsabilità sugli altri, si prende la responsabilità di una ragazzina che è vissuta in una famiglia mafiosa. E questo tema è la prova di come si è rimasta scossa da quello che è accaduto. E dice, per fortuna però, finché ci saranno giudici come Falcone e Borsellino, pensate, cioè, ci saranno giudici come Falcone e Borsellino, lo mette anche al futuro. Noi potremo sperare. Quando poi viene ucciso Borsellino, lei capisce che non può più sperare, che non la protegge più nessuno, che non ha più nessuno sopra di lei che la garantisce e non sa che vita farà, perché comunque è una ragazza sotto protezione e di famiglia mafiosa. Ed è prende una decisione la domenica mattina, cioè la settimana dopo la morte di Borsellino, settimana esatta, il 26 di luglio, e si butta dal settimo piano della casa in cui è ospitata. È una storia, devo dire, straziante, perché adesso io la posso raccontare così, ma è una ragazzina con il tumulto di sentimenti, di paure, di affetti che può avere una ragazza che vive sotto protezione e che via a Palermo con la cognata, anche lei sotto protezione. Rita Atria si è suicidata, quindi come sapete, secondo i riti religiosi non ha diritto a un funerale. E si recano 200 donne, perché il movimento delle donne antimafia è già in formazione avanzata, vanno al suo funerale e si ribellano al parroco, che spiega che non può ospitare in chiesa Rita perché Rita si è uccisa, si è suicidata, si è ammazzata. Questo scatena la rabbia di queste 200 donne. Una cosa me la raccontò, c'è già su qualche libro, ma me la raccontò Letizia Battaglia, che aveva partecipato a quella rivolta, spiegandomi che avevano preso la bara sulle spalle e che la madre non era voluta venire perché la figlia era un infame. Ecco. Borsellino in questa storia credo che brilli proprio di luce propria, non è il puro antimafia, è lui con le sue tenerezze, con le sue generosità, con la sua capacità che ebbe, l'avrebbe anche Falcone, lui di più secondo me, non di rispettare, Falcone rispettava, di volere bene anche ad alcuni dei propri imputati e alle persone con cui aveva a che fare. In questo caso si affezionò come uno zio, perché poi alla fine si faceva chiamare zio, lo chiamava zio Paolo, ed è una storia che attraversa la vicenda di Paolo Borsellino e la illumina. Un'altra cosa che vorrei ricordarvi è la intervista che Borsellino fa, e che secondo me ha contribuito anche alla decisione di ucciderlo, a un giornalista francese, in realtà italiano ma che lavora in Francia, che si chiamava Calvi, che aveva fatto un libro sulla mafia e in quanto tale è accreditato per chiedergli un'intervista che viene fatta un paio di giorni prima che uccidano Falcone, in casa sua. Noi, con Giuseppe, abbiamo visto e rivista più volte questa intervista e c'è una cosa strana. Borsellino risponde alle domande di questo giornalista, ma le risposte non bastano mai. Come se non si rendesse conto della delicatezza della situazione in cui il magistrato è. e chiede sempre cose nuove e vuole sapere di che cosa sanno di Berlusconi, vuole sapere che cosa sanno di Dell'Utri, vuole sapere che cosa sanno al nord loro. Borsellino si schermisce. Certo non immagina quanto sarebbe diventato importante Dell'Utri, quindi parla anche di Dell'Utri. Ma se io conosco Palermo, due giornalisti che fanno questa intervista alle 5 del pomeriggio, alle 7 l'hanno già raccontata a qualcuno. E qualcuno in 5 minuti la racconta a qualcun altro. E qualcun altro a qualcun altro ancora, e qualcuno decide che quella intervista deve essere sequestrata. Infatti non l'abbiamo vista per 8 anni o 9 anni. Era disponibile, ma non l'abbiamo vista. Ma soprattutto Borsellino si è esposto tantissimo. Basta rivederla quell'intervista lì. Si è esposto tantissimo. E poi la riprendo questa cosa perché ci ho lavorato, ho cercato di capire che significato possa avere avuto, che cosa è successo dopo, ma sicuramente questa intervista è volata. Dice, il segreto del giornalista è volata quell'intervista lì. Perché qualcuno avrà fatto da mediatore per far avere l'intervista e quel qualcuno avrà saputo, senza bisogno di andare oltre, ne basta un passaggio. Perché è uno dei misteri di Palermo, che nessuno sa che cosa si faccia, ma anche i muri hanno le orecchie, senza parlare. È volata quell'intervista, ne sono sicuro. E ha contribuito. Poi c'è il discorso finale di Borsellino, che è una cosa che mi commuove sempre, quindi cercherò di non commuovermi, perché ero presente, perché ero al tavolo, a cui era anche lui. Ed è un discorso che viene fatto, credo che fosse il 25 di giugno del 92, perché non si era riusciti a organizzare con Micromega esattamente il trigesimo. Viene fatto dentro una riflessione su quello che è accaduto con Falcone il mese prima alla biblioteca di Palermo. Dirvi che la biblioteca ribolliva di persone, era strapiena, dappertutto, per terra, lontano, di dietro, come se qui dietro io avessi 200 persone, pienissima di persone che volevano sentire Borsellino, volevano capire cosa era accaduto a Falcone, volevano sentire Borsellino. Però Borsellino, siccome stava lavorando molto, si era dimenticato di questo appuntamento. Per cui a un certo punto lo chiamò Leo Luca Orlando dicendo guarda che c'è la gente che ti aspetta. Arrivò e prese subito la parola, scusandosi, era un galantuomo anche in questo, scusandosi. Non che cosa volete voi da me adesso. E fece capire anche di avere le idee su chi poteva aver ucciso Falcone. Tanto che dei mafiosi intercettati dicono ma cosa gli è venuto in mente a lui, se l'è meritata, perché doveva dire che sapeva, se l'è andata a cercare. Lui fa capire che ha delle idee e poi fa un discorso in cui scioglie tutti i possibili, distingue tutte le possibili discussioni su quei professionisti dell'antimafia. E dice, non io, Falcone ha incominciato a morire con quell'articolo sul Corriere della Sera, per questo ve l'ho messo prima. Falcone incomincia a morire con quell'articolo. Che poi portò alla sua bocciatura al Consiglio Superiore della Magistratura grazie a quel Giuda, che era un magistrato palermitano che era nel Consiglio Superiore della Magistratura, che aveva votato contro Falcone dopo aver fatto un elogio strepitoso di Falcone. E cioè io con grande dolore, nonostante questo, non lo posso votare perché Meli è più anziano di lui e ha una vita senza demeriti. È stato nei campi di concentramento, Erano tutte ragioni naturalmente per dargli la guida della lotta alla mafia, ma è incredibile anche questo. A rileggere quei discorsi rimane di stucco. Ma l'Italia ci ha creduto. L'Italia ci ha creduto, li ha letti e ci ha creduto. Salvo, dopo le stragi, raccontare che erano tutti con Falcone e con Borsellino. E dice ancora in quell'intervento che dovranno fare di tutto per trovare la verità. E se ne va dicendo, io lo sento sottovoce, altri non l'hanno sentito, non c'è più tempo, non c'è più tempo. Poi il 19 di luglio viene ucciso, ma quando esce da quella biblioteca la gente si alza in piedi ad applaudirlo. E questa è la cosa che mi commuove. Lo applaudono per 12 minuti di fila. E la ragione, io la capisco subito. Hanno capito che farà la fine di Falcone. Falcone da vivo non sentì gli applausi. A Borsellino glieli fecero sentire. Il discorso finale lo potete trovare, si trova, è un discorso bello, impegnato. È un discorso in certi momenti disperato, in certi momenti adirato. Non mi ricordo di aver trovato l'accento della speranza in quel discorso. C'era soltanto la determinazione e la volontà di fare tutto quello che bisognava fare. Quello sicuramente c'era. Non c'è più tempo, non c'è più tempo. A noi rimane dunque la storia di queste persone. Avrete capito che si trattano, insisto, perché mi sembra incredibile che abbiamo dovuto fare questo ciclo per dire che non erano persone normali, erano persone speciali. Vi faccio vedere rapidamente delle slide che ho preparato, che mettono in confronto queste quattro persone di cui abbiamo parlato. Le quattro storie parallele. La Torre della Chiesa, Falcone e Borsellino. Cosa hanno in comune? In comune hanno la solitudine rispetto ai vertici organizzativi di riferimento. Solo è Falcone, solo è Borsellino, solo è dalla Chiesa e solo è più la Torre. Come fanno a essere soli se guidano delle strutture molto importanti? Perché la solitudine è qualcosa che arriva indipendentemente dai rapporti che hai. È una cifra morale, è una cifra che riguarda il sentimento che hai nei confronti di quello che stai facendo. Se vale, se è rispettato, se sei ricambiato per quello che stai dando. Tutti e due, tutti e quattro hanno un orientamento all'innovazione, sono degli innovatori. Adesso farò vedere in che cosa. Non stiamo parlando dunque di garanti conservatori della legge, sono persone che la legge hanno cercato di cambiarla, e hanno cercato di far andare la legge di pari passo con la cultura, di essere innovatori culturali e di essere innovatori legislativi, di essere innovatori organizzativi. È difficile vederli come innovatori culturali, sapete. Ho dato una volta una tesi a una studentessa che facciamo Falcone innovatore culturale, l'ho provato due volte, ma non ci si riesce. Cioè se non lo conosci direttamente, è difficile, poi sui libri non lo trovi. È difficile assolvere a un compito del genere, me ne sono reso conto. Sono innovatori. Innovatori culturali, per quello che hanno detto, che abbiamo ripetuto più volte, quello che dalla Chiesa che ti dice che per battere la mafia bisogna che i cittadini vengano rispettati i loro diritti. Trasformiamo in diritti dei cittadini quelli che la mafia elargisce sotto forma di favori. La torre con l'idea che ci occorra una legge, che non si debba cercare di rendere più evidenti le prove, ma ci debba essere una legge nuova che istituisce il reato di associazione mafiosa. E Falcone e Borsellino, la loro coppia che innova su tutto, dal maxi processo in avanti, e Falcone che innova anche sulla nascita della Procura Nazionale Antimafia, la sua creatura è quella che ci è rimasta, e secondo me è la creatura che è costata la vita a tutti e due, Falcone prima e Borsellino che avrebbe dovuto prendere il suo posto dopo. E solo così si spiega che Cosa Nostra abbia deciso rapidamente l'uccisione di Borsellino, non prevista. Viene immaginata e viene dato l'incarico di eliminare Borsellino dopo la morte di Falcone e dopo che il ministro dell'interno Scotti e il ministro della giustizia Martelli hanno annunciato che, essendo stato ucciso Falcone, si riapriranno i termini per il bando alla guida della Procura Nazionale Antimafia. E chi sarà? Sarà Borsellino. E allora si ammazza anche Borsellino, perché è quella procura il nemico. Hanno un orientamento all'innovazione e hanno, ve l'ho detto l'altra volta, un destino anche, che a me mette anche tenerezza, il ritorno in Sicilia. Non tutti e quattro sono siciliani, ma tutti e quattro hanno nella loro biografia un ritorno in Sicilia. C'era dalla Chiesa, che diceva che aveva il mal d'Africa, per lui la Sicilia dava il mal d'Africa, che ci voleva tornare. La Torre, che pur essendo a Roma volle tornarci, Falcone che ci tornò, poteva farsi il weekend lì con la moglie, visto che stavano insieme, evidentemente per continuare a seguire da vicino la vicenda siciliana, palermitana, e tornò da Marsala Borsellino per aiutare Falcone. Quali sono state le loro principali innovazioni? La Torre, l'associazione mafiosa, l'ho detto, il sequestro e la confisca dei beni, innovazioni poderose. Con Dalla Chiesa abbiamo il coordinamento, noi stiamo parlando della Procura Nazionale Antimafia, ma l'idea di un coordinamento antimafia lui la lancia già nell'82, appena arriva, perché è forte dell'esperienza del terrorismo. Andare nelle scuole, dice, ma questa è innovazione? Sì. Io credo che questa sia stata la più grande eredità lasciata da mio padre. Coinvolgere le scuole nella lotta alla mafia. Andarci. Togliere l'alibi all'opinione pubblica perbenista per vietare la parola sulla mafia dentro le scuole, con la scusa che questo è far politica, ma se l'ha fatto il prefetto si può fare, se poi l'ha fatto anche Chinnici si può fare, l'hanno fatto loro, l'ha fatto lo Stato, non lo posso fare io che sono un ragazzo. E i pentiti, ebbe questa intuizione, lo presero in giro perché il prefetto non sa di che cosa parla, pensa di essere in un altro mondo, un mafioso non si pentirà mai. Non parlerà mai di quello che hanno fatto il fratello, il padre o il figlio. Invece si sono pentiti. 2 anni dopo, con Buscetta. Falcone e Borsellino insieme, le indagini bancarie, i pentiti ci hanno lavorato tanto, il concorso esterno in associazione mafiosa, importantissimo. Falcone capisce, studia e si rende conto, analizzando i singoli casi che gli passano sotto gli occhi, che certe cose non accadrebbero se non ci fosse il commercialista, il giudice, il politico che affiancano regolarmente il mafioso e lo aiutano a raggiungere i suoi obiettivi. Tra questi c'è anche Giulio Andreotti, per quello che ci racconta la Corte di Cassazione. Le leggi sui pentiti e quello che viene chiamato il carcere duro, che in realtà è carcere di isolamento. Non è prevista nessuna durezza, è previsto l'isolamento, l'impossibilità di colloquiare con l'esterno. Queste sono le principali innovazioni che ci hanno consegnato. E infine, come sono entrati nella lotta all'economia mafiosa? La torre colpisce il mafioso imprenditore e i profitti illeciti. Dalla Chiesa colpisce l'imprenditore mafioso, perché le cose che dice nella sua intervista di agosto e che riprendono d'altra parte le sue indagini fatte a Palermo all'inizio degli anni 70, in cui una formidabile relazione viene dedicata soltanto a un imprenditore edile molto noto, che era Vassallo, che aveva conquistato una specie di monopolio nel settore edilizio, sono i due apporti. Non è una distinzione capziosa, mafioso imprenditore e imprenditore mafioso. L'attore capisce che il mafioso fa l'imprenditore, che non è più uno zoticone di campagna. Dalla Chiesa capisce che l'imprenditore si lega alla mafia e si nutre della forza e della capacità di intimidazione della mafia. Falcone e Borsellino entrano invece sull'impresa mafiosa, sul sistema, sulle imprese satelliti, il concorso esterno, non soltanto delle persone ma anche delle imprese. Con Falcone e Borsellino è l'impresa mafiosa che viene colpita. Ecco, credo che queste innovazioni siano importanti, che parliamo dunque di persone che ci hanno dato degli esempi col proprio comportamento, che hanno saputo mettere se stessi davanti agli altri per difendere lo Stato, e mi sembra anche che si tratti di persone che ci hanno lasciato un patrimonio di conoscenze enorme. Ecco. Non solo persone coraggiose, non solo persone capaci di intuire, non solo capaci di organizzare, ma che ci hanno lasciato capacità di comprendere, un patrimonio di cognizioni molto elevato, che poi, come vi ho già detto, è quello che ha portato a introdurre, ad aprire il corso istituzionale intitolato Dalla Chiesa e Falcone. Io con questo finirei. Credo che vi siate resi conto che forse valeva la pena di ridirle queste cose, di metterle insieme, che forse valeva la pena rinfrescare la memoria e ricordare la vera consistenza delle persone che vengono commemorate ciclicamente, quello che hanno fatto, quello che sono state, sperando che questo tipo di conoscenze arrivi anche a chi finora si è esercitato nell'arte di paragonarli a persone che hanno fatto soltanto il loro dovere. Grazie.